State ascoltando SBS Italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Gio, ma da dove viene questa vena artistica e quando hai iniziato con questa passione?
Ah, ma io l'ho avuto sempre, perché anche mio zio era un po' poeta. Anche nella famiglia c'è stato sempre qualche scrittore. E ho scritto una bellissima poesia in cui viviamo in questa grande città che si chiama Melbourne, e non tutti lo apprezziamo, ma questa città offre il progresso, l'amore, i giardini. E questa poesia è dedicata una notte d'estate lungo la Yarra, dove esprimo una bellezza enorme. E l'ho messo veramente in competizione, è stato premiato menzione d'onore.
Complimenti.
Grazie.
Niente, ma ci sono delle cose, insomma, il suo interesse è quello di scrivere poesie, ma ci sono altri interessi a cui non potrebbe mai rinunciare?
Sai cos'è? Luisa, a me piace anche, per dire, il giardino, la creazione, mi piace un po' del tutto, mi piace anche un po' il gioco, mi piace anche e mangiare discretamente, la cucina e così via.
Lei ha parlato di gioco, che tipo di gioco?
Tutti i tipi di gioco, cavalli, cani, carte e così via.
Anche the slot machine?
Anche quello, sì. Mamma mia! Vedi, cioè, ecco, incomincia i miei difetti, per dire.
Lo vede che ci sono?
Ma ci sono, ma io mica ho detto che non ci sono, ce ne sono, sì.
Senta, cosa ricorda della sua vita da giovane e come vede quei giorni paragonati agli anni 2020?
Veramente, ecco qua, in quel tempo la gioventù era un po' differente, cioè non c'era tanto, perché quando sono venuto qui in Australia nel 1957, le paghe, grandi paghe in quel tempo erano 20 sterline, che era una paga enorme, mentre adesso c'è troppo benessere, c'è troppi soldi in giro, e allora i soldi che fanno? Porta la droga, porta la bevande. Quando non hai queste cose qui, specialmente sul campo femminile, porta la prostituta. Perché tutti vogliono soldi presto, senza aspettare a domani. E vedi, chiunque viene in questo piccolo continente e conduce, porta la droga perché deve fare soldi. Ecco, vedi, questo è. Mentre in quei tempi questo sorpasso di droga non si tanto conosceva, o forse io non lo conoscevo, non lo so, ma sembra che non era così male, e la gente era c'era un rispetto. Se dicevo una parola a una persona, quello era come uno strumento mantenuto. Adesso parli con uno, adesso dice una cosa, fra un'ora è tutto cambiato, cioè è un mondo che non si capisce tanto veramente. Non lo so perché.
Lui non aveva santi, ma forse aveva un Dio. Magari ci credeva a modo suo. Mischiava i sentimenti al tavolo dei sogni, e in cerca di fortuna ci lasciò. Non so perché, non so con chi, ricominciò a giocare. Da quella sera non tornò più qui. Rischiava per mestiere, divenne il giocatore e tutti ora lo chiamano così. E il giorno che una donna gli disse andiamo via, rispose con la solita ironia: mi vedi sempre vincere, ma forse tu non sai che al giorno della vita io fino ad oggi non ho vinto mai.
Gio, che ricordi ha dei suoi genitori e quali insegnamenti le hanno dato che lei ha poi trasmesso ai suoi figli?
Ecco, veramente in quel tempo ero molto giovane e mi hanno dato una guida verso la giustizia, verso non fare mai agli altri quello che per te non sarebbe buono e di vivere la mia vita onestamente. Se vuoi qualcosa, cerchi di lavorarci per acquistarlo. E questo ho insegnato anche ai miei figli, perché loro da ragazzi sono inseriti con me al salone e sono stati sempre nel salone, perché nel mio divorzio sono venuti tutti con me i figli. E così sono cresciuti con me, sono inseriti sul campo di questo parrucchiere che facciamo e vivono la vita onestamente, sono sposati con bambini, cerco di mantenerlo a scuola, di darci un'educazione, cioè di portarlo al meglio possibile di quello che loro conoscono verso la vita.
E Gio, cosa rifarebbe di quello che ha fatto nella vita e cosa non rifarebbe?
E io farei esattamente tutto lo stesso, io rincomincerei. Tante volte qualcosa l'avrebbe un po' cambiato, ma non rimpianco di quello che ho fatto. Ho cercato sempre di fare del bene se ho potuto e vivere onestamente.
Magari se lo potesse fare starebbe più attento a scegliere la compagna della sua vita.
Forse sì, ma nella debolezza, sai cos'è, Luisa? C'è questo pure. La vita va a valanga, tante volte ci sentiamo giù e nel momento in cui ci sentiamo giù succede che tante volte trovi qualcuno che ha compassione, apre qualche finestra per te, apre qualcosa e nella debolezza in cui ci troviamo uno si avvicina, ma poi vedendo che questo non è sincero, non è una cosa che va per te, e allora tutto incomincia a cambiare.
Quindi a lei gli si è aperta la finestra e poi gli si è chiusa in faccia?
Ecco, esattamente, proprio così. Ma oggigiorno mi trovo bene, sfortunatamente colpito da un cancro nei polmoni e mi riduce un po' la vita. Tante volte mi porta un po' di tristezza ma questa compagna che ho è fantastica, è sempre al mio fianco, è sempre lì pronto di aiutarmi. Ma ovviamente anch'io sono pronto sempre nella sua vita, con le braccia aperte, di poterla aiutare nelle sue difficoltà, perché succede sempre che nella vita non è sempre un piacere a vivere, e vengono anche le difficoltà.
Amico mio, che stai guardando intorno a te, non credi agli occhi tuoi, tu piangi e so il perché, quel che provi tu lo sto provando anch'io, ma non cambiare mai, ti fa paura il mondo, amico mio, coraggio, io piango come te, vedrai che il mondo cambierà, le
sue ferite guarirà. L'amore no, non può morire, sarebbe come dire che questa è la fine.
Gio, come vive questo suo male, diciamo, questo cancro? Com'è la sua vita?
La mia vita va, sto andando dall'ospedale spesso e volentieri e faccio il chemo da Pete McCallum, un ospedale molto grande qui a Melbourne, dedicato proprio sul cancro. È un ospedale che è spettacoloso, che io dico sempre Pete Mac of the best, offre la qualità dei dottori, degli infermieri, delle macchine che c'hanno incredibile.
Che tipo di cancro ha?
Il professore mi dice c'è questo male nei polmoni che ti cammina e ti blocca il tuo respiro, cioè non saprei neanche veramente.
Comunque ai polmoni.
Sì.
Quindi deve stare attento anche adesso con questo Covid, perché potrebbe...
Sì, veramente sono stato all'ospedale perché potevo respirare un po' poco. Mi hanno fatto tanto test, ma non mi ha... Poi mi fanno il test dell'ossigeno, perfetto. Il test del sangue, perfetto. Il test di questo virus, la corona, perfetto. Niente... Ma mi manca questo respiro, che faccio un po' fatico a respirare.
Da quanti anni ha questo cancro?
E sono 7 anni che sto a combattere con questo male. Sono 7 anni passati nella mia vita.
Sono stati anni difficili?
E ovviamente sì. Un po' sì, un po' no, perché io lo prendo un po' allegro, perché, oddio, quando ti viene non è che la puoi buttare via o passarla a qualche altro, ti viene e devi sopportarlo in qual modo.
Ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso. Il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso. La luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso.
Gio, uno che... diciamo così, ha una malattia grave, pensa anche, diciamo, lei ha 82 anni e soffre di cancro ai polmoni e ogni tanto magari l'idea della morte si fa sentire, ha paura.
Sì. Luisa, parlando della morte, nessuno può morire. E, per dire, nel mio caso c'è dei nipotini, lo vorrei vedere crescere, lo vorrei vedere sui... un po' adulti, lo vorrei avere una soddisfazione, ma non è al nostro parere, al nostro desiderio di dire no, non voglio morire. Quando avviene, avviene, perché non c'è scelta. Questa è una cosa fatta per tutti.
Pensa ci sia qualcosa dopo la morte?
Questo è un mistero molto difficile per me dirlo. Non lo saprei, Lucia. Magari che avrei l'opportunità.
Ma ci pensa ogni tanto?
Ah, ma come no? Io veramente sono un po' cattolico in me stesso, recito sempre preghiere cioè, perché da ragazzo in qual modo voleva fare il prete, e ce l'ho sempre nel cuore, perché essendo cresciuto in Italia fino a 18 anni si andava al catechismo, si andava alla chiesa ogni domenica, cioè si è avvicinato a una religione, a una guida che ti dà piacere e ti dà sostanza e ti dà un aspetto di un'altra vita.
Lei ha detto che voleva fare il prete, ma perché ha cambiato idea?
Perché sai cos'è? In quei piccoli paesi, in quel tempo, dice tu vuoi fare il prete, i genitori poi deve campare su di te e tu devi... Cioè, tante volte la storia cambia, e così è cambiato anche per me, ma è stato bene anche così, però mantengo sempre la vicinanza alla religione.
È devoto allora?
Ma non direi molto, ma un po' sì. Cioè, che veramente abbiamo un grande santo al paese chiamato Sant'Angelo, che io ci ho scritto una bellissima poesia a suo riguardo, di lasciare un piccolo mio ricordo a lui, che tante volte nella mia tristezza, le difficoltà di questa malattia che ho, mi sento che ce l'ho sempre al mio fianco. E così ho dedicato questa bellissima poesia, che lo voglio mettere in chiesa qui a Melbourne, che a Riseborg abbiamo un quadro di lui chiamato La Chiesa di San Giuseppe Lavoratori. E voglio lasciare questo bellissimo ricordo per lui, anche per la gente che lo legge, ma sicuro lo apprezzeranno, perché dà tanto senso.
Ma le sue poesie sono in italiano o in inglese?
Sì, in italiano. Io veramente, la mia lingua inglese non è tanto perfetto, e quindi è tutto in italiano. Ecco l'Italia che offre tante cose, perché la lingua italiana è così dolce, così fantastica, è così espressiva, è così, è tutto in italiano, Luisa.
Gio, lei ha sentito la nostalgia dell'Italia, il bisogno di coltivare e trasmettere la lingua italiana?
Ma si sente sempre. Sai cos'è, che io sono sempre un po' occupato di lavoro, non tanto sono al corrente alla giornata di quello che sta succedendo, però l'Italia e la sua lingua è meravigliosa.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.